Erasmo da Rotterdam. Elogio della follia. Dalla follia umana alla follia della croce e la sapienza dei fanciulli. La follia di Dio. Ma perché mai insisto nel sostenere tutto questo con tante testimonianze? Non ce n'è bisogno, se nei mistici salmi Cristo stesso dice al Padre: tu conosci la mia follia. E non senza ragione i folli sempre sono stati tanto cari al Signore. Per la stessa ragione, credo, per cui i sovrani guardano con diffidente antipatia le persone troppo intelligenti. Così Cesare diffidava di Bruto e Cassio, mentre non temeva affatto quell'ubriacone di Antonio. Nerone diffidava di Seneca, Dionigi e Platone, mentre si trovavano bene con uomini semplici e di poco cervello. Allo stesso modo Cristo costantemente detesta e condanna quei sapienti che sono tanto sicuri della propria saggezza. Lo attesta chiaramente San Paolo quando dice: Dio sceglie ciò che il mondo considera stolto e che Dio aveva voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza, perché attraverso la saggezza non era possibile. Dio stesso lo rivela in modo molto chiaro quando esclama attraverso le parole del profeta: brucerò la sapienza dei sapienti e condannerò la saggezza dei saggi. E ancora quando Gesù lo ringrazia perché ha nascosto il mistero della salvezza ai sapienti e lo ha rivelato ai piccoli, ossia agli stolti. In greco, infatti, il termine per indicare i bambini è nepioi, cioè senza parola, opposto a sophois, cioè sapienti. E si riferisce a questo ciò che ricorre continuamente nel Vangelo, cioè la condanna dei farisei, degli scribi e dei dottori, e viceversa la sollecita protezione che accorda al volgo ignorante. Che cos'altro significa, infatti, guai a voi scribi e farisei, se non guai a voi sapienti? Invece sembra provi molto piacere a stare con bambini, donne e pescatori. Anche fra le bestie Cristo predilige quelle che sono più lontane dall'astuzia della volpe, tant'è che preferì cavalcare un asino, anche se volendo avrebbe potuto senza rischio cavalcare un leone. Così lo Spirito Santo è sceso dal cielo sotto forma di colomba, non di aquila o di sparviero. Inoltre, nelle sacre scritture si ricordano un po' dappertutto cervi, capretti, agnelli. Si deve poi aggiungere che Gesù chiama pecore i suoi discepoli destinati a vivere in eterno. Eppure non c'è animale più stupido di questo. Stando anche al detto aristotelico, indole di pecora, tratto dalla stupidità di quell'animale e che di solito si utilizza per riferirsi in modo ingiurioso agli stupidi e tardi. Eppure Cristo si dichiara pastore di questo gregge, anzi, egli stesso si compiace di chiamarsi agnello, e Giovanni Battista lo indicò con questo nome: ecco l'agnello di Dio. E questo nome ricorre spesso anche nell'Apocalisse. Di qui una clamorosa conclusione. I mortali, anche quelli che coltivano sentimenti di pietà, sono folli. Lo stesso Cristo, pur essendo la sapienza del Padre, per venire in soccorso della stoltezza dei mortali, si è reso in qualche modo stolto, quando, vestite le spoglie umane, si è presentato con fattezze umane, così come anche egli si fece peccato per redimere i peccati e volle porvi rimedio con la follia della croce, avvalendosi di apostoli rozzi e ignoranti, ai quali insegnò costantemente la stoltezza, distogliendoli dalla sapienza, esortandoli a seguire l'esempio dei bambini, dei gigli, della senape, dei piccoli passeri, esseri del tutto privi di intelligenza che vivono solo affidandosi alla natura, senza artifici, senza affanni. E quando proibisce loro di preoccuparsi della linea da tenere davanti ai giudici e di vigilare per cogliere i momenti opportuni, non devono cioè confidare nella propria saggezza, ma abbandonarsi interamente a Lui. Allo stesso principio si ispira Dio, architetto dell'universo, quando proibisce di gustare il frutto dell'albero della sapienza, quasi che la scienza fosse il veleno della felicità. San Paolo poi condanna apertamente la scienza quale fonte di presunzione e di rovina. E credo che San Bernardo si richiamasse a lui, identificando come monte della scienza il monte che Lucifero aveva scelto per sua sede. Forse c'è anche un altro argomento da non trascurare. La follia trova grazia presso gli dèi, perché a essa sola si perdonano quelle colpe che al sapiente non vengono perdonate. Tanto è vero che chi implora il perdono, anche se ha peccato con cognizione di causa, si rifugia sotto il pretesto e il riparo della stoltezza. Così, infatti, se ricordo bene, nel libro dei Numeri, Aronne chiede il perdono per la moglie dicendo: «Ti prego, mio Signore, non giudicarci colpevoli. Abbiamo infatti peccato agendo da stolti». E anche Saul, di fronte a Davide, si discolpa così: «È chiaro che ho agito da stolto». E Davide, a sua volta, cerca di ingraziarsi il Signore con queste parole: «Ti prego, Signore, non accusare il tuo servo di iniquità. Ho agito da stolto». Come se non potesse ottenere il perdono se non appellandosi alla sua stoltezza e alla sua ignoranza. Ma la prova più decisiva sono le parole di Cristo sulla croce, quando pregò per i suoi nemici, portò come unica scusa la loro ignoranza. «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Allo stesso modo Paolo scrive a Timoteo: «Ho ottenuto la misericordia divina perché nella mia incredulità ho agito per ignoranza. E che cosa vuol dire quelle ho agito per ignoranza? O ho agito da ignorante, se non che aveva agito per stoltezza, non per malizia. Che significa perciò ho ottenuto misericordia, se non che non l'avrebbe ottenuta se non fosse stato protetto dal patrocinio dell'ignoranza. Fa al caso nostro il mistico salmista di cui non mi sono ricordato al momento giusto. Non ricordare le colpe della mia gioventù e delle mie ignoranze. Avete sentito quali sono le scuse che accampa l'età giovanile, a cui sempre io, follia, mi accompagno, e le ignoranze al plurale, per indicare la sua estrema stoltezza.